bella del suo essere femminile? C'è stato un momento preciso o è stata una crescita, una presa di coscienza graduale?
Io dico sempre ai miei studenti che c'è una differenza tra la teologia e la fantasmologia. La teologia si fa in base alle cose, cioè non si fa sempre tanto, ma i Vangeli mi dicono delle cose. E la fede posso fare tutte le deduzioni, purché siano coerenti con ciò che se vede questo, guarisce quello, la compassione di quell'altra, portiamo un esempio giusto. È una deduzione, ho avuto la paura. Se i Vangeli invece non mi danno nessuna fonte per dedurre il testo, ci stanno applicando un fatto di oro su questa storia, ma non ne usciranno mai fuori, perché i Vangeli non ci danno. Erano interessati là, non erano interessati a dirci in che momento Gesù ha avuto la piena coscienza della sua divinità. Non interessava, non ci hanno detto, interessavano altre cose.
No, certo, non
e ci hanno detto però che è cresciuta, perché la vedi.
Anche direi che esplode.
Sì, direi che esplode. Cioè, se vuoi, io potrei anche fare delle ipotesi. Ma non te le faccio perché è tanta teologia, che ti serve vedere? Che per principale non è quello in quel momento lì, sai quando ne so più di quello che è intuizione, la teologia non si fa per intuizione, si fa per deduzione. E lì non si può dedurre, ma si può dedurre che c'è, perché prima non sapeva le cose, poi le sapeva, perché appunto cresceva in sapienza, in età e grazia, perché in grazia è cresciuto. Quindi è una normale crescita, una normale psicologia, cioè sono dati, certo, non si può negare. L'altro, certo, si può provare a fare delle ipotesi, vabbè, chi vuole fare fantasmologia, però che fa? Scusate, io non ho sentito bene, mi sembra che prima c'era lui, poi ho visto un po' di qualcosa di qua, e dopo non so, eri prima? No, no. Vedete anche lui, sì, allora, Luciano.
Volevo solo precisare, per quanto riguarda il Concilio di Costantinopoli, che hai parlato di perfetto, no? Che in Tenebra hai guardato un libro. Solo precisare per quelli che non sanno latino, che anche perfetto vuol dire scontato con mezza, per base, per fine, secondo il latino, no? E poi, solo un dubbio personale, sono d'accordo che si può dare questo titolo, ma non so se sia stato molto opportuno allora.
Mi ha fatto parlare della prossima
volta. Ho fatto a Mesito, dove c'era Starter, davanti all'idea.
Mi parlerò del prossimo incontro.
E garantirsi un pochino, cioè non che non sia d'accordo, ma forse si deve usare.
È assolutamente inopportuno, però appunto il problema è che la domanda che viene fuori ha bisogno di scoprire giustamente. Corretto questo. Cioè, non so se sì. Come termine è inopportuno perché è un termine estremamente ambiguo. La tradizione dell'Alessandria lo conosceva già, quindi per quella era un po' meno ambiguo, però certamente ambiguo. Allora, pastoralmente è il termine peggiore che potremmo utilizzare. E dire, madre di Dio, cosa viene? Ma va bene, scusate, ma in un contesto in cui ancora c'erano le madri delle idee, come diceva giustamente Luciano, se andate a Efeso trovate una statua, una mammellona, una pietra di mammella, no? Enorme, gigantesca, ancora da lì, siamo ancora, cioè, è il periodo in cui Teodosio Giustiniano stanno cominciando a fare le mandate a Paganesimo, quindi c'è ancora. E nella mentalità normale c'era l'idea, che anche quelli che sono convertiti, l'idea di una madre che l'idea. Quindi è pericolosissimo fatto la terra. Però questo l'ha tirato fuori. Il rimprovero di Nestorio pastorale è giusto, il rimprovero teologico è sbagliato. Perché questo nome ha fatto assorgere un problema. Allora il problema non solo pastorale, ma se ancora una volta ci fossero due o uno di questo evento qui. E allora lì bisognava rispondere correttamente, questo purtroppo lo sport non ha fatto. Naturalmente io sto facendo una semplificazione, ci sono dietro, come vedremo anche in seguito, questioni politiche, sociologiche, e era tutto avvenuto come succede anche adesso, in una situazione di una complessità enorme, in cui io sto facendo solo via del pensiero, non degli eventi che hanno influenzato il pensiero, ci sarebbe tanto da dire, scusate. Vai.
Mi pare che, come c'è allora, ancora oggi, la fatica principale che si fa è perché pensare che Gesù fosse uno normale. Perché non è, lui non lo sapeva di essere Dio, probabilmente non ha mai detto di essere Dio, perché era uno normale che con la sua esperienza particolare del divino ha portato a compimento una serie di attese che erano del popolo di Israele e che in qualche modo di tutta l'umanità. Intendo dire che quella che viene chiamata in teologia comune, in realtà la struttura cristica, cioè il fatto che le cose funzionino come Cristo, come viene detto nel messaggio di Cristo, fosse già preesistente all'esistenza concreta di Gesù. Quindi perché pensare forse ancora al problema, anche tutto questo discorso sulla umanità o divinità, ma Gesù era uno normale, semplicemente. Perché se no c'è sempre la differenza tra me e Gesù. Cioè c'è sempre questo fenomeno, no?
Queste cose però. Queste idee, ma tu stai semplificando. Parli del costo e di queste cose.
Ah, no.
Questo è il nostro problema. Allora infatti, quando arriveremo no, dico perché, perché la risposta la fai proprio nell'ultima conferenza che faccio. Quando appunto, dopo che avremo fatto, dicevo che quello diceva che tutto questo percorso, hai visto come quello che la Chiesa non ha voluto fare, cioè filosofeggiato su Cristo, si è trovato su questo barco, poi alla fine ha fatto il suo modello perché non ne poteva più, questo modello ha finito per essere la sostituzione. Allora, alla fine io invece riconcilierò i dati della Bibbia con quelli di questo modello filosofico. Perché questo modello filosofico è statico. Si parla dell'essere, adesso è una cosa imputabile, che è statico. È statico. Il Gesù che viene fuori dalla terra è dinamico. Allora, quando riconcileremo statica e dinamica, vedremo che sono due aspetti della stessa cosa e non sono più conflitto. Ma se prendo solo la statica, c'ho un sasso. Se prendo la dinamica, c'ho un folletto. Cioè, e vedremo appunto come si riconcilia tutto il progetto. Bisogna trovare un'altra marcia. Questa è giusta, ma se si ferma a questa, ce la fa capire esattamente dove è tutta la marcia lì. Cioè, farci finire in quell'eresia che era fuori da poco, che tutti l'abbiamo in testa, non c'è quel morale, non solo io, di un grado monofisismo. Monofisismo, l'ultima eresia che avremo a che fare. Noi abbiamo il testo dell'eresia grazie a questa filosofia. Pensate un po' che abbiamo servito di fatto qua.
Scusa Paolo, ma esistono dei tentativi o...
Scusa, è tu prima perché c'era una serie di...
No, sempre il discorso è sempre quello.
Ma...
dei tentativi o delle proposte per ritornare ad una presentazione...
Sì, quello che farò io.
Quello che farai io oggi pomeriggio.
Luciano, lui e poi Claudio. Sì, dopo c'è lui e un altro qua che era. Lui. Vai.
No, ho bisogno di rimanere un po'. Quando è cominciata questo modo diabolico di speculare sul contadino?
È cominciato quando non era devoto. È cominciato quando la cosa è normale, dopo l'inizio, è cominciato con il passaggio dalla cultura semitica che ha accolto, nel cui dentro è nato il Vangelo, quindi non ha questa produzione, il Vangelo che è solo accolto, solo culturale, si è incarnato come Cristo dall'inizio, prendendo la forma di una cultura, di un modo di esprimersi, non è per cose migliori che c'è, però è quello che ha fatto l'esperienza, l'ha raccontata a suo modo. Va bene? Quindi il semitico è stato il grembo, la cultura greco. Poi il Vangelo si fa. E perché io devo essere colonizzato da un'altra cultura, quello che abbiamo fatto con la teologia occidentale in America Latina, eccetera. Perché non colonizzare? C'è poco Cristo, e non porta Cristo, non la cultura occidentale. Però, allora, che cosa è successo? È successo che trovandosi sotto un'altra cultura, a un punto detto, senti, il Vangelo però mi risponde anche alle mie domande, non solo le domande degli ebrei, non solo le domande della realtà semitica, perché io voglio risposta anche a questo. E Gesù deve avere una risposta anche alla mia cultura. Origene l'ha fatta bene, Origene l'ha fatta bene. I primi vengono tra il secondo, terzo, secolo, cioè, cosa ha fatto? Un ottimo Ireneo, Giustino Martire, Origene, Tertulliano, tutto sommato, poi c'è tutto questo di Papaletti, ma per il mondo latino. I grandi teologi hanno fatto bene, e altri invece hanno voluto, chi ha voluto partire dal Vangelo e dire, do una risposta, quindi piego la mia cultura alla novità evangelica, per cui attraverso la mia cultura capisco, ma non piego un messaggio evangelico alla mia cultura, ha fatto progredire questa mediazione culturale, ha fatto un attimo servizio alla Chiesa, il grande padre, il Cappato, il Cinicolo, Origene, il Cattato, Isotto, Massimo Confessore. Quelli invece che hanno piegato il messaggio evangelico, no? Hanno fatto così, no? Sono partiti, ma vediamo un po'. Io ho questa teoria già nella mia filosofia. Non è che Cristo me la può confermare? Sì, perfetto. Io ce l'ho un bus di meno che muove il mondo. Io ce l'ho un'idea di anima e corpo, di mente nell'uomo, mente simile, no? La mente divina, la mente umana sono simili, io credo, lo sostituisco e ce l'ho fatto. Questo non ho cambiato niente, questa era la mia filosofia, vero, già ce l'avevo. Ci hanno piegato il Vangelo alla mia cultura, non cercato di capire con la mia cultura una novità. Questo è stato un guaio dell'eresia. Invece i grandi padri hanno fatto comprare. L'inculturazione ci vuole, è quello che abbiamo finalmente riscoperto, lo conoscevo, che era scopo, ed era stato per i primi secoli, era stato tuo padre. Appena arrivava un'altra cultura, rispondeva all'altra domanda. E signore, il Cristo è per tutti, mica solo per la cultura, che risponde a tutte le domande dell'uomo. Perfino a quella parte se vogliamo. Perché mica sono sicuro su quella parte. Invece il problema del reale non è reale. Sì, che adesso non ci fa morire la carriera del creatore. Ma senza te la portiamo, diciamo, la scienza moderna, che tutti adesso ci vantiamo.
Poi mi chiedo, scusa, che ho soltanto un attimo indietro, ma per molte delle prime comunità era in latino minore, quindi di matrice greca, quindi se il cristianesimo ricominciò a diventarsi presto su una cultura greca.
No, certo, però, perché il mondo ellenistico non era sempre di cultura greca, i matrici si erano i greci, anche lì. Ma non sono greci per carità, sono semiti. Se tu prendi il giro che fa Paolo ha fatto un giro che era quello dei mercanti, e infatti perché si trova con altre crescita, nomi tipicamente romani, sono due greci, quindi erano greci, erano da Grecia, parlano in greco, scrivono in greco, è come pensare che ci possiamo capire con la mentalità inglese andando in Asia, perché parlano tutti inglese. Avete mai detto per esempio un ragazzo filippino che ti parla in inglese, te viene anche di Oxford completamente, cioè, perché magari c'è anche la pronuncia perfetta, ma si ragiona con delle categorie completamente diverse da quelle dell'inglese, proprio l'opposto, perché sotto ha un'altra visione del corpo. Il diritto linguistico è strumento di comunicazione, ma non sempre viene ripreso con una riappropriazione di un patrimonio culturale. Quando si parla di inglese commerciale, verso la cultura inglese non c'è niente, è soltanto dalla parola a parola, perché ti serve concretamente per fare affari. A proposito invece tu entri dentro, studi la letteratura, allora cominci a vedere che c'è un altro approccio alla realtà. E così è tutto. Quindi anche nella signora non è che fossero ellenistiche di pensiero, ma ellenistiche di linguaggio. Ma abbastanza presto si è incontrato, perché sto parlando del secondo secolo, e già si è incontrato con la cultura ellenistica greca. E infatti sono venute le prime direzioni, ci sono da fare, per due tre, per tre secoli la direzione è stata molto bella. E dunque, eravamo rimasti a me.
Scusami, mi rifaccio alla domanda che aveva fatto lei stamattina prima ancora, sì. Che credo sia, ad esempio, forse non è stata sentita da quanto tutti, mi pareva di aver capito da qua che era relativa alla, all'autocoscienza di Cristo nella sua esperienza, fino a quando c'è stato un momento in cui si è reso conto di aver di completare la sua concezione di essere figlio di un padre. Allora la mia domanda è questa, noi che voi ci date un approccio di lettura scientifico basato con estrema attenzione sul significato delle parole, sulle funzioni che nei secoli sono, è chiaro però che oggi noi nel 2000 abbiamo bisogno anche di questo approccio psicologico, se vuoi, leggero dinamico. La mia domanda è questa, affrontare e commentare alcune pagine da questo punto di vista può essere legittimo o ci lascia aperto solo a delle, come dicevi tu, non ti rispondo perché posso avere delle presunzioni, perché ad esempio questi giorni abbiamo affrontato cosa dite che io sia, e ci è data una spiegazione teologica molto precisa eccetera, ma cosa dite che io sia è un'esperienza che noi psicologicamente viviamo nella nostra esperienza umana, perché molte volte ci siamo rivolti al padre, al genitore, alla fidanzata, alla moglie, ai figli, agli amici dicendo cosa dici che io sia, dammi una mano nel capirmi e nel fare delle scelte. Per cui, ad esempio, personalmente mi affascina questo aspetto di affrontare le pagine della vita di Cristo anche da questo punto.
Quando io parlo di farmacologia, certamente è un termine che serve per l'uso per gli studenti che ci finisce di discorso, ma evidentemente non è che voglia screditare questo tipo di approccio, come fa facile questo. Voglio invece far capire, questo studente che sono bene, forse voi un po' meno abituati, che stiamo parlando di due metodi diversi. Che ci vuole un rigore quando si fa certo. Allora il metodo deduttivo dice che c'è una fonte, da questa fonte se con coerenza logica estrae una deduzione, questa è esattamente come il testo francese e quindi ho una certezza su questo argomento. Un'altra cosa è che io faccio delle ipotesi. E siccome ci sono delle cose molto importanti, addirittura chi ha mai verificato la teoria della relatività di Einstein? E quella sarebbe fatta per logica. Eppure è tutta scienza, quindi non lo sto sentendo. Però dico che se tu fai un modello, se tu deduci una cosa, tu dici ecco esattamente il testo diceva questo. Oppure puoi metterti in quest'altro approccio metodologico e dire cerchiamo, e ci sono vari mani di studio che sono fatto tentando, cerchiamo di vedere se è emerso, però finché io non ci avrò, rendono sempre che non posso stare che al pensiero di Paolo, al pensiero di Ortenzio, al pensiero di Alberto, al pensiero di Gatto. Mentre invece c'è un'altra cosa, no, qui non conta nel caso di Alberto, di Ortenzio, qui è il testo che già ho detto. Capito la differenza? Allora questi studi li stanno facendo anche una delle prospettive più attuali, sono due grosse correnti di ricerca sul Gesù storico, detto, e sulla crescita dell'autocomprensione di Gesù storico. Sono le grandi correnti. Però, appunto, io ho paura che non ci si arriverà, ringrazio perché lo stanno facendo, ancora non si arriverà mai a un livello definitivo, perché da quello che conosciamo adesso del testo, come fai a dirlo? Perché ripeto, il problema reale è proprio il problema di fondo, che si vede la volontà dell'autore, quando si scrive una cosa si scrive sempre una cosa, noi pensiamo che le cose che noi quando scriviamo si chiama tutto, non è vero, Giovanni dice molto chiaramente, ci sarebbe dovuto scrivere tutto quello che dice il libro del Giovanni, adesso dovuto scrivere tutto quello che Gesù Cristo aveva fatto, ma dove va a prendere tutto il libro del tuo? Vi ho detto solo queste, perché queste servono per uno scopo ben preciso, farvi entrare una porta in comunione con lui. E la stessa piazza a me. Allora, non dire che sono tutti altri aspetti importanti di Gesù, importantissimi, e che rispondono alle nostre domande. E tu stai facendo, praticamente come sono fatto nel 4 secolo 24, noi adesso interessa la psicologia, la pastorale, dobbiamo giustamente le domande di Gesù e si deve rispondere. Però, ripeto, non possiamo neanche portare i dati. Ti dico, i posti ce ne sono, cioè, certamente una pianeta ce l'ha avuta, è così, vediamo che c'è una papà, la sua morte in croce. Se è vero che di amore l'esperienza più forte di essere amore l'ha avuta la cura, ha potuto sprigionare il segno massimo dell'amore. Quella è stata sicuramente l'esplosione massima dell'autocoscienza. No? Il dare, non c'ho niente di più, quindi ho espresso al massimo l'amore, quindi ho espresso al massimo la dignità del mio amore, fatto per lui, ma sono state altre, certamente anche altre, si vede, probabilmente qui tu parla molto più chiaramente, no? Meno, in maniera meno velata, meno dubbiosa, meno, no? È come, però c'è sempre questo problema, è come ce lo raccontano gli evangelisti, o come è successo a me, il battesimo, battezzati, cioè che si battezza, per dire già che è pronto a dare la vita, no? Quindi quello è una cosa certa forte, non è che si battezza per cancellare i peccati, eh? Quindi già quello è un altro momento della cosa certa forte. Certo, l'indagine è bello, interessante, però ripeto, è un accordo, un metodo e un obiettivo diverso da quello fondamentale di dire, vediamo cosa dice il testo, perché lì, in quel testo, c'è questa prospettiva, non di rispondere a mie curiosità legittime, sono più che curiosità, ma di farmi entrare in comunione con quel vivente perché io possa essere un vivente. Quindi lì c'è la prospettiva che la parte della vita scritta. E qua invece c'è altro, utile, bello, giusto, però è altro, non so se lo spiegate. Edu?
Quando adesso il figlio è padre, ecco, padre quindi dovrebbe essere un'immagine, no? Perché Gesù si è presentato, ma se arriviamo a noi oggi per capire questa, un'analogia, no? Per cosa fa. Quindi questo padre, no? Noi oggi che concetto abbiamo di padre? Cioè, tornando alla nostra famiglia, penso alla catechesi di bambini, per esempio.
Sì, sì.
No? Sicuramente la famiglia di oggi non è quella che Gesù ci ha incontrato. Quindi questa analogia di padre diventa difficile da poterla rappresentare e immaginare oggi. Poi, per esempio, il concetto di analogia come padre per i protestanti è completamente inesistente.
Il quale è quello appunto, non possiamo assolutizzare niente, non possiamo assolutizzare niente, perché tutto quello che è linguaggio umano non è assolutizzato. Quindi certamente l'ha usata Gesù, la parola padre, quella che merita, però se uno è figlio di un fenomeno, permettetevi che non mi farò sicuramente il catechismo con la figura del padre. Non possiamo sostituire, bisogna essere critici, purtroppo non lo siamo. Ma lo ha detto Gesù, un padre nostro. A quello fai di pregare padre nostro, che sarà meglio. No, non ha il senso del linguaggio. Tutti i problemi sono stati lì, l'avete visto anche oggi. Non me ne frega niente di portarmi dietro una formula. Mi porta interesse di portarmi dietro un contenuto. È chiaro che cose e contenuti spesso sono legati, quindi per esempio se io uso delle parole sbagliate, poi sbaglio anche il contenuto, è successo. Quindi bisogna stare attenti a non cambiare per cambiare, no, io sono un sinonimo, vabbè, e quel sinonimo cosa comporta? Prima di cambiarlo pensaci bene, perché se non gli dico padre però, tua madre, però tua madre è una che se ne frega lo stesso, allora dovrebbe la vai a parlare, no? Cioè,
no.
Però è un problema. No, ma ci sono dei problemi che fanno fare con la della figura del padre che sta completamente cambiando, c'è tutta la teologia che ha portato proprio questa questione qui. E quando lo spiega il padre dice guarda che padre, signore, perché ci sono stati appunto tutti questi titoli? E non bastava di che Gesù era il signore tutte parti. No, e ti mangiai che è il figlio di Dio, è il signore, è il Cristo, è quello, è grave perché lo sta gallina, no? Perché dagli insieme, non da uno, tu cogli una realtà. Perché Paolo è un fratello, è un figlio, è un padre, no, cioè, Paolo è il prete, che cosa sia? No, Paolo è il prete, ma Paolo è un religioso, Paolo è un figlio, Paolo è un fratello, Paolo è un amico, Paolo... Oh. Adesso comincia a capire qualcosa di Paolo. Invece no, no? Il rigore, tieni quella parola, perché l'ha detta Gesù. Tieni quella che poi ti ha fatto il lavoro su Divisissimo Verbo, alla fine ha gettato le armi perché si capisce, perché ti riesce proprio a trovare quali sono le parole che esattamente ha detto Gesù, forse quello più acero. No, Geremia si è provato tutta la vita, ha gettato la spugna.
Ma in quanto senso Paolo?
Allora, il problema è che dobbiamo capire sempre che questo linguaggio, mentre dice qualcosa, anche limita qualcosa, e quindi dobbiamo sempre che si deve lavorare su.
Siccome qualunque uno attiene a un contenuto, cioè il nostro, cioè il testo della teologia, il testo fondamentale della teologia e della fede, non è un libro,
a un livello, noi siamo, se quasi un livello, non un libro.
Esattamente. Allora, perché non pensare ad una, cioè come quello che stiamo facendo, ad una possibile validità anche di un approccio come quello che iniziamo a cercare?
Che è validissimo, ma...
No, no, aspetta, perché come... per i padri della Chiesa, nell'esperienza di Gesù, non c'è un approccio teoretico, un approccio filosofico, eppure loro se lo inseriscono. E la domanda a cui rispondono alla fine è come esprimere filosoficamente l'esperienza di Gesù, salvando il fatto che la cosa più importante è l'amore per l'uomo. Quindi come esprimere psicologicamente oggi,
abbiamo risposto alla domanda, è legittima e che c'è sono un sacco di studiosi che stanno portando avanti questo tipo di ricerca. Ma mi si interessava anche farmi capire il problema di una differenza tra un metodo di questo tipo e il metodo esigenzo di soprattutto perché le prospettive di poco sono diverse, uno rischi di avere una risposta giusta e differenza, ma che non è poi fondamentale per cambiare la tua vita, che non è fondamentalmente salvibile. E un'altra invece, basandosi su quello che è appunto la comunicazione di vita che ti ho detto, naturalmente non è neanche vero semplificabile così, perché una parte, perché tu sei l'esistente una complessità, quindi avere una risposta sul psicologico significa una risposta grossa, per me sono, in cui sono influenzatissimo la psicologia, no? Quindi, se ho parlato in quella maniera, l'ho chiarificato dopo, quando lui ha fatto la domanda, giustamente, ho detto anche, per esempio, qual erano alcune mie prospettive, quindi già io ci penso, che ho fatto per un giorno, no? Era soltanto perché è riuscito a capire una differenza però di metodo sul quale trovate di fronte a questi due tipi di problemi.
Io volevo tornare precisamente a culminare, no? Per risolvere questo, diciamo, questo dualismo tra umano e divino, ma lui sostituisce l'intelletto umano con il logos.
No, con il lus.
Probabilmente dentro la testa di Gesù.
La mente.
La mente di Dio. Allora, chiaramente che, diciamo, a noi esseri umani che non abbiamo questo tipo di sostituzione, la strada dell'amore che ci ha indicato questo è il lus, insomma.
Chiaro, è quello che lo
che però che dice un'altra cosa, cioè secondo me non è che progressivamente Gesù si è reso conto, è arrivato un giorno X e si è preso coscienza che era diventato Dio, perché allora noi abbiamo l'esempio del Getsemani, che lì siamo a poche ore, che lui dice togli da me questo calice, se questo tipo di sostituzione tra virgolette era già, cioè non poteva essere ancora avvenuto, oppure era una forma di schizofrenia, insomma, che alberciava, no? Cioè secondo questo discorso, secondo me c'è più una
progressione,
rimane l'uomo secondo me fino a dentro il sepolcro, cioè finché lo depongono dalla croce e lo mettono nel sepolcro, Gesù rimane sempre uomo.
Ma Gesù rimane uomo per quando la testa del padre, questo significa la festa dell'ascensione, non è un ratto. Se esiste una festa dell'ascensione che è differente dalla risurrezione, e lo siete mai chiesto perché? Perché la risurrezione non dice mica che il Gesù, l'uomo Gesù, la sua umanità è divinizzata, dice solo che risorta, cioè che è ritornata in vita. La gestione dice invece, no, guarda, non è solo ritornata in vita, la qualità di vita adesso di questa umanità è la stessa di Dio, è divinizzata. Questo vuol dire che fa la testa del padre, che è stato un uomo che fa. Quello che l'uomo non ha mai sperimentato come Gesù Cristo è sperimentato. Cioè che la sua umanità, non la sua divinità, è sempre stata Dio, non è mai cambiata, ma la sua umanità è divinità, perché l'opera la sua umanità, che è tutto uguale alla sua, quindi può fare lo stesso percorso, la possibilità di essere divinità. Quindi l'uomo non lo perde mai. Questa idea, noi ci siamo fatti, dicevo, l'immaginario, no? Non è l'immaginario comune. Che c'è un Dio che si fa uomo, vive dal Dio eccetera, quando succede? Quando muore, resta il Dio che ritorna in cielo. E allora che fai cazzo di essere Dio? Si è fatta la passeggiata? No! Qui ci va questo, che quassù non c'era mai stato. Qui c'era Dio. E adesso invece c'è Dio. E grazie a Dio, qui adesso c'è stato un altro Dio di Dio. Bene, con questo applauso, spero che ormai è già un po' di tempo.